Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave. Allora, ogni cosa che compiamo, dobbiamo compierla nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Pensa se ogni atto che noi compiamo facessimo proprio nel nome del Padre, ecco, sarebbe come un invito a fare ogni cosa alla presenza di Dio. E allora è più facile farsi santi perché naturalmente alla presenza di Dio devi fare tutte le cose che piacciono a Lui e chiedi la grazia di poterle fare nel modo più perfetto per dare gloria a Lui. Ma se noi togliamo il segno di croce, senza di me non potete fare niente, non qualcosa, niente di buono intendo dire, che di male se ne può fare, pensate un po'. Allora, facciamo la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e sacramentalmente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. E così. Allora, oggi è Santa Teresina, Santa Teresa di Gesù Bambino, Anna va a messa, vero? E fa le letture nel santuario, proprio bellissimo, ecco, proprio di Santa Teresina è proprio, diciamo, un santuario che diciamo, non c'è un centimetro che non sia lavorato, che non sia, diciamo, proprio abbellito, cioè per abbellire il Tempio di Dio, e c'è una grande statua della Madonna di San Giuseppe e di Santa Teresina, vero, sull'altar maggiore, e naturalmente io quando passo di là ci vado volentieri, ma spesso ho invitato anche da altri, è vero, lì c'è un'immagine di Santa, un'urna con l'immagine di cera, sì, di Santa Teresina, che però porta il velo, perché è una reliquia, il velo che aveva in testa, era uno dei veli, ecco, che aveva in testa Santa Teresina. E poi è tutto pieno di cuori, di miracoli, di grazie che hanno ricevuto, vero Anna, intorno?
Sì.
Quelle grazie si ricevono, la piccola via, la piccola via della semplicità. Difatti così spiegano anche la vita. Dice, ieri era la festa del dottore della chiesa, vero San Girolamo, e naturalmente grande conoscitore, addirittura tradotto, vero, le sacre scritture, vero, dall'aramaico, dall'ebraico, al latino, insomma un grande conoscitore della sacra scrittura, ed è importante perché lui dice appunto non si può conoscere, cioè non si può amare chi non si conosce, per cui è importante che uno conosca per amare. E dice Santa Teresina invece non ha, pur essendo anche lei dottore della Chiesa, ma non ha avuto grandi conoscenze, ecco, della Sacra Scrittura, grandi, dico, nel senso che sapeva, sì, ma diciamo che gli è bastato poco, perché soltanto con alcune, passi, sia quello del profeta Isaia, è vero, sia quella se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, perché così è piaciuto al Padre, eccetera, eccetera. No? E lei su queste due, diciamo, anche più di due, ma diciamo con queste due letture, diciamo che ha fissato lo sguardo, l'ha messa in pratica e si è fatta santa. E naturalmente è anche delizioso anche leggere i suoi pensieri. Io, sapete, c'è ben un libretto qua dei pensieri che credo me l'abbia regalato proprio Anna. Allora, diciamo, l'ho aperto a caso al numero, il pensiero numero 93. Ah, che bello! La mia vocazione è l'amore. Capito che discorsi lunghi, che omelia interminabile, la mia vocazione è l'amore, mica solo la tua, Santa Teresina, anche la nostra vocazione deve essere l'amore, se vogliamo entrare nel regno dell'amore dobbiamo amare, altrimenti stiamo fuori a piangere per non aver amato. Ecco, pensiero, questo era il numero 93, l'ho aperto a caso, 94. Quando non mi capita nessuna occasione, voglio almeno dire tante volte a Gesù che lo amo. Non è una cosa difficile e serve a tener vivo il fuoco. Anche nel caso che mi sembrasse spento, questo fuoco d'amore vi vorrei gettare qualcosa lo stesso e sono sicura che Gesù lo ravviverebbe subito. Dito che semplicità, cari miei, ma adesso che si usa l'elettrico, il gas e la legna, sono pochi quelli che la usano, ma torneremo ad usarla, vedrete. Allora, accendere questo fuoco, vero? Bisogna metterci su qualcosa, cioè ogni giorno abbiamo qualcosa da offrire, no? E invece no, dice, oggi è una giornata, no, dicono, perché è una giornata che è iniziata male. No, è iniziata bene, perché il Signore ti ha dato un camioncino di legna da mettere sul fuoco. Pensa un po', quante occasioni hai di tenere acceso quel fuoco e farlo ardere, ma che fenomeni! E dopo mi dicono che l'uomo è l'homo sapiens, ma fammi la carità, ma se fosse sapiente penserebbe secondo lo spirito che è di sapienza, perché la carne non capisce niente. Gesù l'ha detto, la carne non giova nulla, è lo spirito che conta. Allora, questi che non pensano secondo lo spirito, pensano solo secondo la carne. Ma siccome la carne non capisce niente, è chiaro che non combini niente di buono, perché pensa alla rovescia, no? Allora, Gesù non vuole che troviamo nel riposo la sua presenza adorabile. Egli si nasconde, si avvolge di tenebre. Non è così che agiva nei confronti della folla dei giudei, perché vediamo nel Vangelo che il popolo era rapito quando egli parlava. Il popolo era rapito. Gesù affascinava le anime deboli con le sue parole divine, cercava di renderle forti per il giorno della prova, per il giorno della prova, capite? La prova, ogni giorno c'è la prova, ogni giorno c'ha la sua prova, e allora quando arriva dice, ah, questa qui è la prova di questo giorno, e dice, che strano, non me l'aspettavo, comunque la fantasia di Dio supera la mia, per cui il Signore oggi mi vuole provare in questa cosa che non mi aspettavo. Ma come fu piccolo il numero degli amici di nostro Signore quando taceva davanti ai suoi giudici. Il numero degli amici era così piccolo quando taceva davanti ai suoi giudici. Il Signore non parlava. Parlava, attraeva, attirava le folle, ma davanti ai giudici taceva. Perché tu non te la cavi? Diciamo che se non sono accuse reali, sono calunnie, sono accuse che non esistono, e quando uno lo vogliono far fuori, vedete che poi i politici sono specializzati, sono veramente alleati del demonio, ovvero che è l'accusatore dei fratelli. Ho trovato il mio posto nella Chiesa, e questo posto, Dio mio, me l'avete dato voi. Nel cuore della Chiesa mia madre, io sarò l'amore, così sarò tutto. È proprio il cuore. Vedi che un giorno stavo in un monastero e sono quelle fantasie, non so, quelle cose che ti passano per la testa, che ti vengono suggerite, non si sa, dall'angelo, da qualcuno, insomma, non sono pensieri di carne, sono pensieri spirituali. E allora la domanda era questa, che posto hanno le monache di clausura nella Chiesa? Cioè, se guardiamo nel corpo mistico, vero? Ecco, ci sono le suore di clausura. Che posto occupano le suore di clausura? Occupano il posto del cuore, perché il cuore sta dietro le grate delle costole, no? È vero, Anna?
Eh sì.
Le costole... Vero, stanno, il cuore sta dentro, sia davanti che dietro ci sono le costole, per cui il cuore sta, ecco, e veramente mi sono scese due lacrime al pensiero, dico, ma tu pensa, che suggerimenti, no? Ecco, sono il cuore, nascosto, stanno dietro le grate, non escono, almeno quelle di una volta, perché adesso sta succedendo il finimondo anche nei confronti delle monache di clausura, che qualcuno vorrebbe che uscissero fuori, vero? Per cui tu pensa, piglia il cuore, lo tiri fuori dalla sua sede, muore tutta la persona. Ah, mamma mia, mamma mia. Poveri noi e poveri noi. Ma il Signore ha detto infine, e la Madonna è infine, allora vuol dire che ci toccherà veramente stringere i denti, vero, e dire, Signore, fino a quando? Signore, fino a quando dobbiamo resistere? Ecco, tu naturalmente ci dai la forza. E oggi proprio pensavo, Anna, dice, preghiamo per la conversione dei poveri peccatori. Sì, è cosa buona. Ma diciamo che suggerirei, personalmente suggerirei, di pregare il Signore che ci dia la forza nel momento della prova, per non cadere in disperazione. Questo è molto importante, chiedere la forza, la fede, la speranza, vero? Nel momento terribile della prova, perché non abbiamo a perire per lo spavento, no? Che poi non c'è niente da fare, per umiliare l'uomo lo devi mettere in quelle condizioni là. Però dire al Signore: durerà fino a quando tu vuoi che duri, mi darai la forza se vuoi che resista, e io già ti prego, ecco, per avere la forza di resistere nel momento della grande prova, perché la prova sarà grande, come è grande il peccato, le valanghe di peccato che si commettono a tutt'oggi. È vero, anche la prova è proporzionata, ecco, al peccato che si genera giorno per giorno in tutti gli ambienti, e sempre peggio, di giorno in giorno. Però alla fine vediamo il piccolo gregge, quanto piccolo è. Sarà il gregge di quelli che hanno resistito, di quelli che hanno sperato, di coloro che aspettavano questa prova perché sapevano che era necessaria. Castigaci, o Signore, ma salvaci, così pregavano i santi. È Gesù che vuole il nostro amore, che lo va mendicando. Pensa, Gesù va mendicando l'amore, si abbandona, per così dire, alla nostra mercé. Non vuole prendere nulla senza che glielo diamo, e la più piccola cosa è preziosa ai suoi occhi divini. Capite? Non si prende, ecco, si accontenta anche delle cose più piccole. Gesù, lo so bene, l'amore si paga soltanto con l'amore, amore con amore si paga, vero? Perciò ho trovato sollievo rendendoti amore per amore. Ma sa, i pensieri ne avrei tanti da leggere, ma naturalmente noi dobbiamo fare anche il nostro consueto, vero, la nostra meditazione quotidiana. E altra cosa, questa vorrei aggiungerla, perché è proprio la semplicità che dà pace, quando si sentono discorsi che non finiscono più, mamma mia, il mal di testa, aiuto, ma dice, vabbè, hai detto un sacco di cose, ma alla fine dimmi una cosa che sintetizzi tutto quello che hai detto. Di solito sapete chi è capace di fare queste cose? Quelli che quello che dicono fanno, che hanno pratica di quello che dicono. Quelli che invece dicono ma non fanno, fanno tanti di quei discorsi perché non hanno pratica di quello che sta dicendo, non hanno familiarità con quello che dicono, per cui parlano di cose che non conoscono. È come leggere le ricette senza aver mai fatto niente da mangiare, no? Allora in teoria sì, però non vorrei essere io la prima vittima del tuo primo pasto, se non hai mai cucinato, mamma mia. Allora vedete un po', praticamente vorrei trattare questo argomento che è delicatissimo, cioè quello dell'adorazione, perché con poche parole che si può mettere in crisi la nostra presunzione. Allora attenzione, Gesù dice, per cui è Gesù che lo dice: chi non osserva la mia parola non mi ama. Allora scrivetevelo sulla lavagna, sulla carta, scrivetevelo dove volete. Chi non osserva la mia parola non mi ama. È chiaro? Ah, poi io vado a fare l'adorazione. E Gesù dice: sta attento, come fai ad adorarmi se manco mi ami? Mi adora chi mi ama. Ma come fa ad adorare me uno che adora se stesso, perché continui a fare quello che vuoi tu, è da anni che ti dico quello che devi fare e non lo fai, e poi mi dici che mi adori, no? diciamo, capite, non funziona questo discorso. Cioè, per adorare il Signore bisogna amarlo, se non lo ami non lo puoi manco adorare, ma sono storie, diciamo, io faccio ora e sto là, sì, ho capito, però diciamo, tu dici che adori lui e invece adori te, perché adori il tuo io che non cambi una virgola di quello che continui a fare da quando, non dico sei nato, sei nata, continui a fare quello che vuoi tu. E allora poi dice, ho fatto un'ora di adorazione. No, tu sei andata là e presuntuosamente, credendo di stare davanti a Gesù, dice Gesù, io ti adoro facendo sempre quello che voglio io. Così devi dirlo chiaro e tondo, vediamo, allora, è la prima volta che dici la verità. Signore, io ti adoro facendo sempre quello che voglio io. Funziona questo discorso, è crudele, è terribile, è vero, è vero. E allora pensiamoci bene, stiamo ben attenti a quel che diciamo, perché sennò ci riempiamo la testa di parole, di cose, di concetti che non sono veri. Allora, io ti adoro perché ti amo. Ah, ecco, questo funziona. Ti adoro perché ti amo, perché osservo la tua parola. Se no, ragazzi miei, noi arriviamo lassù, dirà, beh, tu dove vuoi andare? Io voglio venire in paradiso. Perché sei stato un servo buono e fedele, cioè mi hai servito quando ti ho detto di fare qualche cosa? No, non sei stato manco buono, perché hai sempre fatto quello che hai voluto tu, e non sei neanche stato fedele perché continuavi a fare quello che volevi tu, per cui non sei né servo, né buono, né fedele, e vuoi entrare in paradiso. Io queste parole le dico a quelli che sono servi, buoni e fedeli, va bene? Allora, se non si forma un piccolo gregge di cristiani seri, che quando parlano sanno quello che dicono, noi praticamente siamo come quelli che soffiano contro vento, addirittura contro la bora di Trieste, vero? Noi soffiamo, ma facciamo venire da ridere, no? Siamo travolti, ecco, dalla bora, dal vento, che è infinitamente più potente del nostro soffio. Ecco, allora Anna, tu hai mai sentito queste cose qua?
No.
Ah, ma perché sono complicate? Complicate.
Anzi, no, assolutamente, la semplicità è proprio una tua caratteristica e di questo rendiamo grazie all'Immacolata.
No, semplificare, sì. Dio è infinitamente perfetto perché è infinitamente semplice, no? Ecco, se fosse complicato non sarebbe perfetto. Allora, diciamo, a buon intenditor si dice poche parole, ma qua praticamente io non lo so, perché diciamo a buon intenditor poche parole, ma anche quelli che ci parlano ne dicono così tante di parole che significa che non sono neanche buoni intenditori né loro e neanche quelli che ascoltano. Va bene, allora Anna, cominciamo con la prima lettura, perché dice tu ci porti a passeggio, ci porti a passeggio con tante cose che non sono scritte,
sono profumate, come passeggiare in un giardino. Ecco qua oggi il profeta Zaccaria, preannunciando liete promesse, non intende riferirsi soltanto alla restaurazione di Gerusalemme, ma anche a quella di numerose città, profetizzando così la salvezza universale di tutti i popoli. Essi infatti, attratti dal Signore, andranno da Lui per consultarlo e supplicarlo. Questa profezia è un chiaro preannuncio della nascita della Chiesa, corpo mistico di Cristo, cui aderiranno varie nazioni che, desiderose di conoscere il vero Dio, chiederanno di essere istruite sulla vera fede. Ameranno e serviranno il Dio uno e trino e perverranno in tal modo alla salvezza eterna. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore degli eserciti: anche i popoli e abitanti di numerose città si raduneranno e si diranno l'un l'altro: su, andiamo a supplicare il Signore, a trovare il Signore degli eserciti. Anch'io voglio venire. Così i popoli numerosi e nazioni potenti verranno a Gerusalemme a cercare il Signore degli eserciti e a supplicare il Signore. Così dice il Signore degli eserciti. In quei giorni 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un giudeo per il lembo del mantello e gli diranno: vogliamo venire con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi.
Allora, tutta la Sacra Scrittura non ci è stata abbonata per leggerla come se fosse un passatempo, ma diciamo che è lampada ai nostri passi, perché diciamo cose che sono accadute migliaia di anni fa, siccome Dio è sempre lo stesso, l'uomo è anche lui, è sempre figlio di Adamo ed Eva, per cui l'uomo sbaglia, l'uomo si ribella, e il Signore naturalmente che deve fare è il Divino Maestro, ovvero che insegna con parole ed opere, ma diciamo questo è lo Spirito Santo, è il Verbo di Dio, ovvero prima si è visto, si è sentito il Verbo, abbiamo visto anche la carne, perché il Verbo si è fatto carne. Allora, così dice il Signore degli eserciti, ma praticamente gli eserciti, cosa servono gli eserciti? Per fare guerra. Dice, ma se il Signore è il principe della pace, come il Signore degli eserciti, fa conto che degli eserciti celesti che hanno cacciato gli eserciti diabolici, vero, Satana e compagni, sono stati cacciati, e San Michele Arcangelo è il principe delle milizie celesti, così dice il Signore degli eserciti. E il Signore degli eserciti ci invita a fare i combattimenti anche noi, perché dobbiamo combattere contro il demonio, dobbiamo combattere contro il mondo, dobbiamo combattere contro la carne. E il Signore, che è il Signore degli eserciti, però ci ha dato anche dei validi accompagnatori, che diciamo è il nostro angelo custode, ma San Michele Arcangelo, che è il principe delle milizie celesti. Allora, il Signore degli eserciti, un cristiano che vuol fare il pacifista, credo che sia un ingannato, che creda di aver scoperto una novità, che però non è così. Ecco, il Signore combatte contro il male, il Signore non fa pace con il male, il Signore, principe della pace, bene, ma combatteva contro gli scribi e i farisei, ma difatti loro l'hanno condannato a morte, alla faccia del pacifismo, no? Allora Gesù Cristo poteva dire: ah, sì, andiamo d'accordo, troviamoci tutti quanti insieme, ecco, e tanto pensiamo tutti alla stessa maniera, è vero, ogni pensiero è buono, ogni vostro pensiero è giusto, il mio anche, ma comunque possiamo convivere, neanche un po', no, Gesù Cristo, queste cose qua escono adesso, oggigiorno sentiamo dire che Dio è il Dio di tutti e che tutti gli idoli, gli dei, sono tutta roba buona, tutta roba buona. Abbiamo, io credo, che diciamo, se verrà il tempo in cui qualcuno vorrà tagliare la testa, farà un atto di giustizia, perché se la testa non serve a niente si può anche tagliarla, la possiamo anche buttare, no? Ma cosa serve questa testa, no? Che non capisce niente, no? anche popoli e abitanti di numerose città si raduneranno e si diranno l'un l'altro: su, andiamo a supplicare il Signore, a trovare il Signore degli eserciti. Hai capito? Cioè, è sempre lui che vince, no? Anche se lascia fare, perché vedete, voi vedete, il topolino davanti a un gatto può fare tutto quello che gli pare, ma non scappa. Allora, diciamo che addirittura ci gioca il gatto col topolino, no? Dice, dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Tu, anche se ti muovi, io ti acchiappo sempre, no? Allora, cosa succede? Che noi facciamo la parte dei roditori, perché il topo è un roditore, e qui c'è Erode, il re Erode, stranamente, roditore Erode. E anche oggi ci sono gli Erodi, perché erodono la verità, vero? Cioè, la fanno a pezzi, continuano a far buchi nella verità, erodono, vero? Perché sono dei roditori, e ogni tanto senti qualche novità, è vero? Qualche buco nella verità, dice, ma chi è stato? Sono stati i roditori, abbiamo anche gli uomini roditori, ecco, che erodono come Erode, è vero, erodono la verità. Anch'io, che bello, anch'io voglio venire, che bello, anch'io voglio venire, dobbiamo dirlo, anch'io voglio venire. Così, popoli numerosi e nazioni potenti verranno a Gerusalemme a cercare il Signore degli eserciti e a supplicare il Signore, per cui nazioni potenti, le nazioni potenti umiliate, umiliate, nazioni potenti, abbiamo i missili, abbiamo i grattacieli, bene, con un bello scossone della terra, la grande mela, tutti i grattacieli che ci sono in Oriente, quelli che ci sono in America e tutti quelli che innalzano torri di Babele, vedrete che il Signore giocherà a birilli, perché vedrete cadere come birilli. Allora, le nazioni potenti che credevano di essere come Dio si troveranno sepolti dalle macerie delle proprie costruzioni, e allora quelli che resteranno, le nazioni potenti, diranno, cosa diranno le nazioni potenti? Andranno a cercare il Signore degli eserciti, a supplicare il Signore, pietà Signore, contro di te abbiamo peccato, quello che male ai tuoi occhi noi l'abbiamo fatto, Signore degli eserciti, ecco, abbi pietà di noi, abbi compassione di noi, ci hai ridotto a un mucchio di polvere. Ecco, vi ricordate il gigante con i piedi d'argilla? È caduta la pietra testata d'angolo, ha colpito i piedi della statua, è crollato tutto con un sassolino, mamma mia, con una pietra, mamma mia. Così dice il Signore degli eserciti, in quei giorni 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un giudeo per il lembo del mantello e gli diranno, vogliamo venire con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. Sì, però diciamo che adesso dobbiamo dire anche questo, che questi giudei però non l'hanno mica colto Gesù Cristo, per cui dovranno dire, vero? Ecco, al popolo, diciamo, cristiano che ha fondato sulla roccia la mia chiesa, ecco, vogliamo venire con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. E difatti, proprio domenica, Anna, ho incontrato, diciamo, una persona che dall'ebraismo si è convertita al cristianesimo, ecco, e questo è bello, ma non è la prima che mi capita, vero, non è la prima, che strano, io non le cerco, non mi vengono addosso, Allora dico, vedi, uno poi capisce, dice, ma come fai tu a essere dalla parte di Dio che l'hai condannato a morte? Punto di domanda. Come fai a essere di Dio tu che l'hai condannato a morte? Punto di domanda. Uno deve saper rispondere, no? Come si fa? Per cui non andranno con loro, ma andranno con coloro che lo hanno accolto. E il Signore è venuto prima dal popolo eletto e poi cosa ha fatto? È andato da coloro che praticamente, così detti gentili, coloro dai pagani, è andato là perché gli ultimi saranno i primi. Gli ultimi saranno i primi, e difatti vedete che il privilegio, ecco, la Chiesa è fondata dove? Dov'è la sua sede? È a Roma, però il nemico non sopporta quella sede perché ci ha piazzato vicino una bella moschea, la più grande d'Europa, la moschea, ma sapete, mamma mia, sono tutte prove, il Signore le permette, dice, volete vedere? Volete vedere, con un colpo, con una scossa va giù tutto, tutte le costruzioni degli uomini, resterà soltanto la costruzione di Dio, che è il capo, è Gesù Cristo, e le membra, è il suo corpo mistico, unito a Lui mediante il battesimo, mediante, ecco, tutto ciò che nella Santa Chiesa Cattolica, tartassata in questo momento, ma infine il mio cuore immacolato trionferà. Allora, Anna, cosa facciamo? Cosa bisogna fare? Non ho capito. Cosa bisogna fare? Tanto noi continuiamo a cantare, tranquilli, finché non viene giù tutto. Dice, ma cosa sta succedendo? Ma come mai succede tutto questo? Chi semina vento raccoglie tempesta, allora lo capisci, no? Anna?
Eccomi, sì.
Sì. Che roba, ragazzi.
È terribile. Eh? È terribile, sì, perché si direbbe che sono tutti, non so, sordi, ciechi, incapaci di considerare, ecco, quello che stiamo vivendo, perché ma lo vedi, ma lo senti, ma come si fa a non rendersene conto? Cioè veramente, è incredibile, non lo so.
Allora, Gesù Cristo combatteva coloro che non credevano alla verità, che è Lui, io sono la verità.
Sì.
Adesso noi combattiamo quelli che credono alla verità,
esatto,
e andiamo d'accordo con quelli che dicono le balle, capito?
Certo.
Per cui tutti quelli che dicono la verità li mandano sulle montagne a prendere aria buona, li tolgono dai piedi se non sono d'accordo con le menzogne del tempo.
Sì.
È normale? Certo che è normale.
È sempre stato così. Certo,
sì, sì.
Certo,
Giovanni Battista cosa ha detto?
Esatto.
Non ti è lecito tagliargli la testa.
Che
va bene, esatto, non ti è lecito.
Sì.
No, ma addirittura noi oggi diciamo il contrario del più grande tra i nati di donna, il quale dice non ti è lecito, e noi diciamo che è lecito, per cui siamo d'accordo con chi? Con Erode, che erode la verità, vero? Come i roditori, come i roditori, questi topolini, vero, che continuano a rodere. Che figure, ragazzi.
Crollerà tutto,
figure.
Vedi, tutta questa, ecco, se sì, alla fine
sì,
poi
sì.
Crollerà tutto, perché la conseguenza
è... Il Signore è Signore, no? È chiaro, il Signore è Signore, per cui dice, bene, questa è la vostra costruzione,
ottimo.
Adesso la butto giù perché non corrisponde agli ordini che vi ho dato io.
Esatto.
Che gli ordini che vi ho dato io sono ben diversi. Ecco, allora chiediamo la pausa musicale.
Sì, certo. Io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Bello.
Bene.
Ecco.
Allora,
sì.
Procediamo con il Santo Vangelo.
Sì, certamente, sì. Allora Gesù, dirigendosi verso Gerusalemme, ultima meta della sua vita terrena, decide di passare attraverso la Samaria, pur conoscendo l'odio che divideva giudei e samaritani. Al diniego dei samaritani, che impediscono loro il passaggio, i discepoli risentiti vorrebbero dar sfogo al loro sdegno, invocando su di essi un castigo divino. Gesù, però, che è venuto sulla terra per una missione di misericordia, interviene rimproverandoli e ingiungendo loro semplicemente di cambiare strada. Dal Vangelo secondo San Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Vede, Claudio, passo a Don Dolindo.
Sì, che fenomeni, vero? Cioè, il Signore, se voleva, lo faceva cadere lui il fuoco dal cielo, no? Invece loro addirittura si sentivano così importanti, vero, da poter...
Iniziativa, sì, quasi.
Sì. L'uomo è fatto così, no? Quando, tu vedi, anche quando sei con Bartimeo, sei Bartimeo cieco, cosa è successo? Che questi che dicevano a Bartimeo: «Taci tu, che sei cieco, sei maledetto, no? Perché sei cieco», quando il Signore dice: «Portatemelo qua», vanno dal cieco, quelli che lo hanno strapazzato, vero? Vanno dal cieco e dicono: «Ah, vieni, il Signore vuole parlarti». Cioè, sono diventati amici per far bella figura davanti a Gesù, che prima invece l'hanno maltrattato, sto povero cieco, no? E l'uomo, appena gli dai un po' di importanza, cari miei, subito si monta la testa, E così accade spesso anche con coloro che da poco si sono convertiti, cioè hanno deciso di cambiare vita, perlomeno, ma non sanno quanta ne devono cambiare, perché naturalmente se uno pensa di dover cambiare soltanto, che ne so, un cucchiaino di difetti, e quando è riuscito magari a togliere di mezzo quel cucchiaino, pensa di aver risolto, ma quello non ha capito che c'ha un camion di difetti e deve toglierli a cucchiaiate magari, ma deve toglierli tutti, no? Per cui, però, appena tolto un cucchiaino, da quando mi sono convertito, ma tu hai convertito un cucchiaino dei tuoi difetti, ma ce n'hai ancora un camion di cose da convertire in bene, ecco, dal male in bene, dall'errore alla giustizia, alla verità, alla menzogna, alla verità, al caratterino che hai, vero, ad essere mite, umile di cuore, eccetera, eccetera, da quando mi sono convertito. Ma quando è che ti sei convertito, no? Allora, Anna, a te la parola, cioè non a te, ma tu leggi quello che dice Don Dolindo.
Sì, ecco, avvicinandosi il tempo dell'assunzione di Gesù al cielo, dopo la passione e morte, egli si mostrò risoluto di andare a Gerusalemme. Sapeva bene che in quella città sarebbe stato condannato a morte, e poiché l'amor suo lo spronava a dare la vita per la salvezza di tutti, vi andava risoluto, cioè pronto ad accettare gli aspri tormenti che lo aspettavano. Siamo agli ultimi 7 mesi della sua vita, ed egli, dopo aver evangelizzato la Galilea, iniziava il viaggio verso Gerusalemme per predicare la buona novella nella Perea e nella Giudea e compiere la sua missione sul Calvario, avendo con sé non solo gli apostoli, ma numerosi discepoli. Egli spedì avanti alcuni incaricati per preparare a tutti l'alloggio ed il vitto e per disporre il popolo a riceverlo con frutto. La via più breve per andare a Gerusalemme era quella che attraversava la Samaria, regione sommamente ostile ai giudei, specialmente quando si recavano al Tempio per adorarvi il Signore. I samaritani, infatti, avevano anch'essi edificato un tempio sul Garizim, rivale di quello di Gerusalemme, e pretendevano che là vi si dovesse adorare Dio invece che nella santa città. Quando sapevano che un Galileo o un Giudeo si recava al Tempio, dimostravano tale ostilità da costringerlo o ad esistere o a cambiare strada, facendo un cammino più lungo attraverso la Perea. È questa la ragione per la quale, quando i messi di Gesù entrarono in una città della Samaria per preparargli l'alloggio, i samaritani non vollero riceverli e li scacciarono. Giacomo e Giovanni ne furono così indignati che avrebbero voluto invocare il fuoco dal cielo su quell'ingrata città. Essi sul Tabor avevano visto Gesù nella gloria e con Gesù anche Mosè ed Elia. Il ricordo della maestà del Maestro provocava sdegno contro quelli che lo rigettavano. E il ricordo di Elia, che aveva chiamato il fuoco dal cielo contro i suoi nemici, faceva loro venire il desiderio di imitare il suo gesto e di punire i samaritani. Ma Gesù li redarguì severamente, dicendo: «Non sapete di quale spirito siete. Il Figlio dell'uomo non è venuto a perdere le anime, ma a salvarle». Essi credevano di parlare con zelo, ed invece quei pensieri di severa giustizia venivano loro da Satana e dalla natura. Essi non sapevano discernere lo spirito che in quel momento li animava. Il rifiuto che ebbero fu sgarbato, li disgustò, li offese, ed il loro desiderio di giustizia era un sottile e subcosciente desiderio di vendetta. Volevano mostrare ai samaritani non soltanto la superiorità del Divino Maestro, ma anche la loro autorità. Immaginavano che un segno spettacoloso avesse dovuto umiliarli e far loro capire la loro inferiorità. E c'era in quel desiderio di vendetta anche l'ostilità che sentivano in particolare contro i samaritani, stimandoli scomunicati e maledetti. Ma Gesù non era andato nella Samaria per perderla. Vi si era recato per salvarvi le anime, a lui carissime, e non voleva diffondervi che misericordia e perdono. Compatì quei poveretti che lo rigettarono e se ne andò in un altro villaggio. Egli condannò in tal modo tutte le irruenze del falso zelo e con il suo esempio ci insegnò a cercare le anime con grande mansuetudine e bontà. Le irruenze a che cosa giovano? Provocano solo la reazione e una maggiore ostinazione di volontà nel male. Il Signore non ci vuole a sé con la forza, ma con l'amore. Se a volte ricorre al castigo salutare, lo fa solo per trarre a sé le anime che hanno ancora una possibilità di convertirsi e di amarlo. I pubblici flagelli hanno sempre un carattere di misericordia e sono l'ultimo assalto del suo amore alle anime ostinate nel male. Sono l'ultima purificazione per quelle che sono sante. Lo zelo impetuoso in realtà sorge sempre dalla natura, ha sempre un carattere di ira, di vendetta o di ritorsione. E lungi dal salvare, può perdere più presto le anime. Gli apostoli stavano sempre in attesa di trionfi impressionanti, tali da umiliare i nemici del Signore. Seguivano Gesù con amore, ma pensavano pure, cioè, a quello che avrebbero avuto in seguito. Ed è probabile anche che l'ascesa dei tre prediletti sul Tabor nella notte della trasfigurazione e l'emozione che avevano mostrato al loro ritorno abbia fatto sospettare agli altri apostoli che qualche cosa di grande era avvenuto o che avessero avuto qualche speciale mandato. Quindi, per introdursi presso Gesù e sapere di che si trattasse, proposero la domanda: «Chi è il maggiore nel regno dei cieli?» Gesù Cristo rispose chiamando a sé un pargolo che stava lì presso, un fanciullo dallo sguardo pieno di ingenuità, che ispirava candore, Lo pose in mezzo ad essi e disse quelle profonde parole, fondamento di ogni grandezza vera nella Chiesa e nelle anime. In verità, vi dico che se non vi cambierete e non diventerete come fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Chiunque pertanto si farà piccolo come questo fanciullo, questi sarà il più grande nel regno dei cieli. Gli apostoli parlavano del regno dei cieli intendendo alludere al regno del Messia come essi lo sognavano. E Gesù parlò del vero regno dei cieli, della via di Dio e della gloria eterna, unica meta ed unico scopo della redenzione. È probabile che sentendo parlare il Maestro di morte, di passione e di risurrezione, essi avessero capito che gli alludesse alla morte dei suoi nemici o alla sua e alla sua risurrezione gloriosa dall'umile stato in cui era, all'apice del regno, perché, supponendo imminente il suo trionfo, cominciarono a discorrere sul posto che avrebbero avuto nel suo regno. Parlavano sommessamente, proprio come chi si confida delle speranze e fa dei progetti. Gesù li lasciò discorrere e solo quando furono in casa interrogò qualcuno di essi sul soggetto dei loro discorsi. Saputolo, li radunò tutti intorno a sé per far loro una grande lezione di sapienza e di umiltà. Chi voleva essere il primo doveva essere ultimo e servo di tutti, e chi voleva essere grande doveva essere come fanciullo, anzi, come infante. Gesù mostrò loro un fanciullo prendendolo fra le braccia, proprio per mostrare il modello della piccolezza alla quale li chiamava. E poiché essi non capivano quale importanza potesse avere un fanciullo nel regno da lui preconizzato, li esortò ad accogliere i fanciulli come lui stesso, per accogliere il Padre che lo aveva mandato, giacché sulle nuove generazioni era appoggiato lo sviluppo della Chiesa. Tutte le grandezze del mondo fondate sull'orgogliosa affermazione di se stessi non sono grandezze, ma estrema miseria, poiché l'orgoglio può tiranneggiare, ma non può dominare. Con poche parole Gesù capovolgeva tutto il concetto che si aveva delle grandezze terrene ed apriva alle potestà della terra una nuova via di pace, togliendo loro tutto quello che è causa di reazione. Ed egli così ha fondato il suo regno nella pace. Amen. Ecco Claudio. Allora, vuoi che leggiamo anche il Salmo?
Sì.
Visto che c'è anche spazio per questo, lo posso leggere, Claudio?
Sì, sì.
Ecco il ritornello. Il Signore è con noi. Sui Monti Santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. I testi dicono cose gloriose, città di Dio. Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion l'uno e l'altro, in essa sono nati e lui l'Altissimo la mantiene salda. Il Signore registrerà nel libro dei popoli. Là costui è nato e danzando canteranno sono in te tutte le mie sorgenti.
Diciamo, se lo legge così superficialmente non capisce niente, no, perché naturalmente dunque il Salmo, il ritornello è questo: il Signore è con noi. Però uno deve domandarsi, ma il Signore è con noi? perché se ci metti un punto di domanda cambia tutto, no? Il Signore è con noi? Perché dici così? Perché il Signore dice così: chi non è con me è contro di me. Allora, con chi siamo noi? Perché chi mi ama osserva la mia parola. Chi non mi ama, chi non osserva la mia parola non mi ama, per cui non è con me, anzi è contro di me. Allora, dire il Signore è con noi, momento, vediamo se è vero. Il Signore è con coloro che lo vogliono, è con coloro che lo amano, è con coloro che rinnegano se stessi per seguirlo. E allora si può dire il Signore è con me, è con noi, e chi sarà contro di noi? Ma chi fa il contrario di quello che dice lui, come fa a dire il Signore con noi? No, siamo contro il Signore. Sui monti santi egli l'ha fondata, vedi, non l'ha fondata in pianura, l'ha fondata sui monti. Ma cosa significa che l'ha fondata sui monti? Che bisogna staccarsi dalle cose basse per trovare le cose alte che sono il Signore, per cui sui monti santi egli l'ha fondata, i monti dove si prega, i monti dove si prega, vero? I monti dove il Signore si allontanò, li portò anche sul monte Tabor, vedete, sempre si stacca dalle cose basse. I monti santi sono i monti dove ci si stacca dalle cose basse per avvicinarsi alle cose alte, al cielo, cioè guardate le cose di lassù. Sui monti santi egli l'ha fondata, cioè non l'ha fondata in pianura, l'ha fondata in montagna, cioè dove uno si stacca dalle cose basse. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Ma diciamo, la città non è fatta da sassi, no? La città santa è fatta di pietre vive, no? Perché vedete che anche il Tempio di Gerusalemme, diciamo che è stato abbattuto più di una volta. Non è quello. Il problema, finché che abbatte le chiese di pietra, diciamo, è un problema che ha un significato, ma è quando invece sono le pietre vive, cioè i cristiani che cedono, i cristiani che cadono, i cristiani che crollano, quella è la città santa, vero? Dove il Signore, ecco, invece vuole costruire con pietre vive, non pietre morte di pietra, ecco, noi siamo pietre vive. Iscriverò Rabbe Babilonia fra quelli che mi riconoscono, ecco, Filistea, Tiro, Etiopia. Là costui è nato, si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. Ecco. Diciamo che mi interessa soprattutto l'ultima frase, ecco, in essa sono nati e lui, l'Altissimo, la mantiene salda, cioè non c'è nessuno che può rovesciare le cose che lui tiene saldi. Ora la mia chiesa è la mia chiesa, non è degli uomini, non è neanche degli uomini di chiesa la chiesa, è di Gesù Cristo. Pietro, ecco, cosa dice a Pietro? Va, ecco, e parla, il Signore parla della sua Chiesa, cioè della Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa non è degli uomini, ma è di Gesù Cristo, e la mantiene salda, non può crollare, anche se ci sono assalti da destra, a sinistra, sopra e sotto, addirittura ci sono gli assalti da dentro, dall'interno, pensa un po', quali sono le peggiori, sono i traditori questi, ecco, che addirittura assaltano la Chiesa dall'interno. Il Signore registrerà nel libro dei popoli là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Ora, registrerà nel libro dei popoli, l'ha costruito, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Cioè, la sorgente della vita è il Signore. E quante volte diciamo, senza di me non potete far nulla, vuol dire che se non c'è sorgente, quello che facciamo noi si secca tutto, perché non c'è la sorgente della vita, non c'è la sorgente della verità, e quando noi beviamo da una sorgente diversa che Gesù Cristo, cioè diversa da Gesù Cristo che è la sorgente di vita, noi beviamo acqua velenosa, acqua inquinata, acqua che ci farà venire mal di pancia, speriamo che ci faccia venire mal di pancia e mal di testa. Io proprio questo è un atto di carità, eh. Auguro che venga mal di pancia a tutti quelli che bevono alle sorgenti della menzogna, gli venisse mal di pancia e mal di testa, almeno capiranno che hanno bevuto qualcosa che non è buono, eh. Allora Anna, io vorrei leggere ancora un pensiero così a caso di Santa Teresina e poi tu leggi naturalmente il fioretto. Allora, penso un po', mi sono caduti gli occhi sul 168, perché il 68 sappiamo è l'anno dei disastri. Allora, dice, gli insegnamenti di Gesù sono di Gesù come sono contrari ai sentimenti della natura. Senza il soccorso della sua grazia sarebbe impossibile non solamente metterli in pratica, ma perfino capirli. Ecco, allora, cosa vuol dire questo? Dice, senza il soccorso della grazia, cioè, non solo non li capisci, ma non puoi neanche metterli in pratica perché non li capisci, però ecco, ci vuole la grazia. E il pensiero seguente dice così: alle anime semplici non occorrono mezzi complicati. Ah, questo bisogna gridarlo! Alle anime semplici non occorrono mezzi complicati. Ecco, un'anima infiammata d'amore non sa rimanere inattiva, il Signore assume e dà lavoro a tutti, ecco, non resta inattiva, quelli che non sanno cosa fare perdono tempo davanti a queste macchinette infernali, ecco, e che non servono il Signore ma si fanno distrarre dal maligno, non si rendono conto che sono, non solo sono inattivi a fare il bene, ma sono attivi nell'assorbire il male poi. Bene, Anna, a te la parola per il fioretto.
Nella sua storia di un'anima, Santa Teresa di Gesù Bambino spiegava: per tanto tempo mi sono chiesta perché Dio abbia delle preferenze, perché tutte le anime non ricevono grazie in grado uguale. Mi meravigliavo perché prodiga favori straordinari a santi che l'hanno offeso, come San Paolo, Sant'Agostino, e perché direi quasi li costringe a ricevere il suo dono. Poi, quando leggevo la vita dei santi che nostro Signore ha accarezzati dalla culla alla tomba, senza lasciare sul loro cammino un solo ostacolo che impedisse di elevarsi a Lui, e prevenendo le loro anime con tali favori da rendere quasi impossibile che esse macchiassero lo splendore immacolato della loro veste battesimale, mi domandavo perché i poveri selvaggi, per esempio, muoiono tanti e tanti ancor prima di aver inteso pronunciare il nome di Dio. Ma Gesù mi ha istruita riguardo a questo mistero. Mi ha messo dinanzi agli occhi il libro della natura ed ho capito che tutti i fiori della creazione sono belli, le rose magnifiche e i gigli bianchissimi non rubano il profumo alla viola o la semplicità incantevole alla pratolina. Se tutti i fiori piccini, volessero essere rose, la natura perderebbe la sua veste di primavera, i campi non sarebbero più smaltati di infiorescenze. Così è nel mondo delle anime, che è il giardino di Gesù. Dio ha voluto creare i grandi santi, che possono essere paragonati ai gigli e dalle rose, ma ne ha create anche di più piccoli. E questi si debbono accontentare d'essere margheritine o violette, destinati a rallegrare lo sguardo del Signore, quando egli si degna ad abbassarlo. La perfezione consiste nel fare la sua volontà, nell'essere come lui vuole. Ecco il segreto della semplicità spirituale: corrispondere al progetto che Dio ha per ciascuno, sforzandosi di compiere ogni giorno la sua volontà. Come il proposito ci suggerisce, sforzarsi di agire sempre per amore di Dio. E come Claudio ricordava all'inizio, ricordando prima di ogni azione che è per amore di Dio e per Lui, ogni attimo, ogni gesto.
Bene, siamo arrivati in fondo. Domani però è la festa degli angeli custodi e noi praticamente non ci sentirete, diceva Claudio, non serve che ci sentiamo anche domani, perché già di oggi ne sono uscite, è vero, di proposte, ma comunque chiediamo agli angeli custodi di aiutarci a viverle e loro non mancheranno di esserci d'aiuto, perché aiutando noi che vogliamo fare la volontà di Dio, noi diamo gloria a Dio, perché chi mi ama ascolta la mia parola. E allora uno la capisce, l'altro la capisce di meno, uno pensa, l'angelo custode ci illumina, ci custodisce, ci regge nel momento della prova e ci governa. Domanda, ma ci lasciamo governare noi? Ci lasciamo illuminare noi? Perché anche i demoni sono angeli e spesso diamo più retta agli angeli tentatori che agli angeli illuminatori. Bene, santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.